Malato è l'album di debutto di Lorenzo Lemme, in arte lepre, da questo disco. L'abbiamo conosciuto per le sigarette da Roma. Ben trovato, Lorenzo.
Ciao, ciao Francesca, ciao a tutti.
Sì, sì. E allora, Lorenzo, tu canti e suoni la batteria e, oltre, diciamo, ai gruppi, intraprendi spesso collaborazioni con, come ad esempio quella con Lucio Leoni, o partecipi a esperienze da basker. Ecco, in questo mosaico come entra il debutto da solista, come lo collochi? Una svolta, la chiusura del puzzle, come...
Sì, come diciamo lì? Che è, ma entrambe. Allora, proprio oggi pensavo, domani effettivamente c'è proprio il primo concerto, diciamo, quello proprio vero di Lepre, e da dove ho cominciato, quando mi sono esposto, perché io ho iniziato a suonare la batteria, ero proprio piccolo, però poi fino, diciamo, ai 17 anni ho solo suonato nelle sale. Poi il primo concerto che ho fatto, effettivamente l'ho fatto come cantante, perché sempre comunque avevo voglia di scrivere. E dopo, però, suonando invece ho iniziato a collaborare, a fare più il musicista che si è prestato a mettere la sua quota, diciamo, dentro le band o altri progetti, e ora invece da domani riprendo in quest'altro modo, dove effettivamente ritorno a fare solo il cantante, quello che scrive i brani, le parole, e poi si espone di più. Quindi sì, è un po', è una svolta, ma è pure effettivamente è un puzzle che si è completato. Sì.
Bene, bene. Sì, qual è stata la primissima canzone completata per questo disco?
Dunque, la prima che ho scritto, buttato giù, è Ambulanza, che è il, diciamo, il singolo con cui è uscito l'album, diciamo il terzo singolo. E invece l'ultima è stata Mio marito, che poi invece si è rivelato essere il primo singolo. È stato tutto scritto nell'arco di, diciamo, 6 mesi. Avevo in mente tante cose già da un po' di tempo, però poi quando le ho buttate giù sono venute, sì, in quest'ordine. Sì, la prima decisamente Ambulanza, che effettivamente è la canzone che temporalmente si riferisce a un periodo della mia vita un po' lungo, diciamo a uno spaccato di una decina d'anni.
Ecco, sì, Ambulanza ha diversi cambi di registro melodici, è una canzone quasi schizofrenica e morbida assieme, però insomma non è una canzone d'amore quanto fragilissima. Come l'hai composta?
Sì. Allora, diciamo che quando l'ho composta era molto più morbida, perché io ho composto tutti questi brani da solo a casa, e questa è la vera novità per me, che ho sempre lavorato in studio o in band, suonando la batteria spesso ho composto. Invece questa volta tutto questo disco è stato pensato e creato a casa, diciamo proprio il tipo classico da cantautore, immagino, proprio chitarra, testo, scrivere le parole, e quindi era molto più morbida. Poi quando abbiamo arrangiato, io musicalmente mi annoio un po', diciamo, a fare le cose tutte, quando mi suona un po' di scontato, un po' mi annoio, quindi l'abbiamo arrangiata e resa un po' più movimentata, anche perché mi piaceva questo contrasto tra la strofa, che parla di un misto di ricordi un po' sconnessi, perché uno poi nella vita si ritrova un po' così, che non capisce bene come succedono delle cose, e quindi i ricordi e anche mettere ordine nel passato non è mai semplice. E poi però ti arrivano delle chiamiamole botte di presente, dove hai l'impressione che effettivamente tutto prende senso, perché magari succede qualcosa di particolarmente forte o bello, piacevole, e quindi mi piaceva creare questo contrasto. Il ritornello è rimasto molto aperto, melodico, dal mio punto di vista è un ritornello super pop, invece la strofa è tutta spezzettata, proprio per questo motivo mi andava di dare questo senso, un po' di questo conflitto fra le due diciamo realtà interiori, ecco.
Benissimo, ecco, il disco inizia con l'1 1/4, racconta in pratica la fine di una serata che diventa metafora di quel che si vorrebbe mettere in evidenza per guarire, e viene fuori però solo quando ci si rilassa al di fuori del proprio tran tran, sempre più soffocante. Come è venuto fuori?
Sì, sì, diciamo che è un po' questo tipo di, diciamo, sono due modi di stare al mondo che mi appartengono molto e che vanno sempre insieme, ecco, i momenti altamente stressanti in cui, diciamo, ci si rende conto che non si può mettere ordine a quello che si sta facendo, ma bisogna solo andare avanti, invece momenti in cui ci si ferma e si può, diciamo, ci si può rilassare. L'una e un quarto è esattamente questo, nel senso la vita e ovviamente la vita sociale che ti porta a vivere, a combinare anche guai, insomma, a uscire, a stare insieme ad altre persone e quindi, diciamo, un po' fuori controllo volendo, anche in senso positivo lo dico ovviamente, e poi invece la vita, quella più privata, quella più intima, che ogni tanto comunque nel mio caso ovviamente c'è necessità che riaffiori, e quindi momenti di pausa in cui ci si nasconde un po' dentro casa, si trova il modo di stare un po' spenti. È il primo brano dell'album proprio per questo, perché alla fine di tutto l'album poi c'è un, diciamo, la fine del primo brano sarebbe, c'è un ritorno degli stessi accordi in cui si crea quest'area rarefatta che mi piace molto, perché si ritorna a un po' alla chiusura del cerchio, come se tutto l'album fosse stato un po' un ascolto casalingo di quando qualcuno c'ha il tempo, cose rare purtroppo nella vita credo di molti di noi, insomma, avere il tempo di starsene buoni, tranquilli, ascoltarsi un disco intero, qualcosa del genere, ecco, quei momenti che poi sono molto speciali.
Sì. Ecco, poi c'è Bolletta con insomma, la molteplicità vocale, la psichedelia, in questo bisogno di cambiare tutto con dei punti fermi su cui contare, descritti con leggiadria e spensieratezza. Come l'hai composta? Sì.
Bolletta è partita dal ritornello, che è un ritornello non molto anomalo in realtà, però è un ritornello che non esplode, anzi implode, molto intimo, c'è una voce molto vicina che ricorda di che cosa è importante, badare solo al cuore e di tornare ad ascoltarti. E poi da lì invece ho composto la strofa sapendo che sarei arrivato, come se avessi io inventato un percorso sapendo in realtà dove era l'arrivo, e nel percorso mi è piaciuto scherzare invece in modo un po' più leggero su diciamo le cose magari anche pratiche della vita, che ovviamente sono altrettanto importanti, che però a confronto, diciamo, alle cose, alle sensazioni, i sentimenti, quelli veri, diciamo, che ci muovono, sono cose che poi in realtà perdono senso, quindi per quello la bolletta per esempio è uno di questi esempi. Ovviamente non si può vivere senza pagare le bollette, non è quello il discorso, però se ci si preoccupa molto di una bolletta o di non so che cosa dico, il caffè che non è venuto buono, insomma queste cose pratiche del quotidiano, va anche bene, ma ci sono sicuramente in una scala di valori e degli aspetti che contano molto 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 di più, ecco, sì. Quindi il senso era quello e è venuto fuori diciamo partendo dalle cose più importanti, ecco.
Ecco, bene. Mio marito, poi, per raccontare le promesse senza pretese, il bisogno di essere liberi, di sentirsi felici, ma felici davvero, come le composte?
Sì. Sì, mio marito alla fine devo dire che mio marito è uno dei brani che mi è stato più diciamo chiesto come mai l'ho chiamato mio marito, come mai, di cosa parla veramente. Effettivamente sì, parla di libertà, questo è il punto, quindi c'è quell'accenno al matrimonio che è messo lì sul piatto come una svolta, ma messo sul piatto e considerato che comunque si può sempre divorziare, sono tutti, diciamo, modi che io utilizzo spesso perché mi piace diciamo prendermi carico delle mie scelte, però anche sapere che in qualsiasi momento si può cambiare idea, si può tornare indietro, si può andare a finire anche in altri luoghi inaspettati, insomma è un brano fluido, ecco, diciamo così, da ogni punto di vista ovviamente, e quindi anche da questo punto di vista mi è piaciuto molto, mi piace molto che a quel livello si chiami mio marito, perché è un po' uno sposarsi anche con se stessi, accettare di dover convivere nel modo migliore, ovviamente, se possibile, con le parti di sé che ci sono e che quindi sono inevitabili, ecco, non le puoi sopprimere, non puoi farci nulla, e lì bisogna fare pace un po' con se stessi, sì.
Ecco, mio marito poi ha anche un video, chi l'ha curato e com'è andata?
Il video di mio marito e anche gli altri, in realtà io diciamo sono tre video, però il video vero, proprio quello che abbiamo pensato e quello più lavorato, che poi è stato per mio marito per il primo singolo, è opera di, come gli altri, di Giacomo Bolzani, che è un amico, un regista che vive a Milano e lavora lì, e col quale io già da tempo insomma stavo parlando di cosa e come fare, e lui, sentendo quel brano, ha deciso di portarmi nella Bassa Padana e si è immaginato questa ripresa dall'alto molto romantica, con un po' di nebbia, e io ho aggiunto il vestito da sposa, perché mi piaceva questa, diciamo, questo significante vario, nel senso che sono assolutamente convinto che ognuno debba avere la sua identità, i suoi gusti sessuali, la sua identità sessuale, in generale il vestito da sposa mi fa effetto, anche visivamente questo bianco che si vede mentre corro su quel verde in mezzo alla nebbia è molto esteticamente fa molto effetto, e poi comunque in qualche modo era anche un riferimento in generale a questo matrimonio di una persona che si sposa con qualcun altro, ma in realtà si sposa anche un po' con se stesso, finché ha voglia è costretto, diciamo, a stare al mondo insieme a sé, quindi ecco, questo è il senso di quel video, dove in realtà succede poco, però è stato fantastico sia farlo che rivederlo, perché andare nella Bassa Padana alle 7 di mattina, poi era, se non ricordo male, novembre, dicembre, faceva freddissimo.
Ecco perché correvi.
Io correvo e loro poi sono di là, quindi sono di proprio di quel tipo di persone che ha contatto con la nebbia, un rapporto con la nebbia, diciamo, simbiotico, quindi capiscono esattamente quando è che sta per succedere qualcosa. Io da bravo cittadino di Roma, diciamo, di una città grande di giù, proprio che la nebbia non la vedo mai, io non vedevo differenze, invece loro hanno aspettato il momento giusto, hanno detto vai adesso, sta succedendo, corri ora, ovviamente per me era sempre un bianco uguale, invece poi effettivamente mi sono reso conto, riguardando le riprese, che tutto ha avuto senso, sia esteticamente che anche proprio come, diciamo, ambiente emozionale. Siamo stati anche molto fortunati, perché è venuto veramente molto meglio di come ci aspettavamo. Sono molto contento di quel lavoro che ha fatto Giacomo Bolzani, davvero.
Sì, è venuto bene. Ecco, poi c'è Non era colpa tua, il brano strumentale del disco, che è come un cuore che pulsa e che gira attorno allo stesso movimento, con un saliscendi di note e i piatti che allargano l'orizzonte. Come è venuto fuori?
Quello è un brano che ha scritto Daniele, il chitarrista, Daniele Borzato, che ha, diciamo, arrangiato tutti i brani insieme a me, dopo che io li avevo scritti, e in più ha proposto, anche devo dire timidamente, poi però l'ho sentito, l'abbiamo buttato giù insieme, batteria e chitarra, questo brano. È un brano strumentale che a me piace molto, ci sono dei tempi dispari molto strani al suo interno, però comunque c'è una melodia che in qualche modo parla molto chiaro, quindi come al solito, ecco, a me piace questo tipo di tensione. Se la melodia è molto, diciamo, ovvia emozionalmente, che anche non ci sia nessuna sorpresa, a me non spesso è una cosa che non mi dà molta soddisfazione, a meno che non sia tremendamente bella, diciamo, non mi sento all'altezza, ecco. Invece se ci sono degli scherzi, chiamiamoli così, mi si addice di più. E poi da lì, da questo brano qui, andando avanti, abbiamo creato insieme Malato, che è il brano, esatto, che infatti è il successivo, è come fosse tutto un unico brano.
È un prologo praticamente.
Sì, sì, sì. Il brano è nato dallo strumentale, quindi è come se fosse la coda dello strumentale. È venuto un brano che è uno dei brani che continua a parlarmi di più, e per quello il disco si intitola Malato, perché quel brano è uscito fuori in un modo diverso. Quello è l'unico brano che è uscito fuori in sala, diciamo un po' alla vecchia, per come io ho scritto sempre, mentre suonavo la batteria cantavo anche, e ha un senso leggermente più astratto per me, perché non è direttamente venuto fuori da me nella condizione degli altri brani. E questo modo di scrivere ha fatto sì che anche adesso, riascoltandolo, c'è qualcosa che mi parla, è come se si adattasse un po' di più al tempo che passa, perché è un pochino più astratto, sì. O forse no, vabbè, comunque adesso mi parla moltissimo, anche perché per me è, diciamo, per la mia vita personale in questo momento, quel cambiamento di cui parlo in Malato effettivamente mi rappresenta molto, ecco.
Cioè, il gioco del cambiamento imposto, poi, per stare tra virgolette bene con qualcuno, insomma, quello che poi non funziona mai, insomma,
certo,
questa imposizione, esatto. Perché poi ci si sente inadeguati, appunto, tanto sì, da sentirsi malati, è quel che bisogna, sì, cambiare proprio il rapporto.
Sì, sì, credo che la difficoltà, almeno personalmente per me, la difficoltà è sempre stata quella. I momenti di cambiamento, diciamo, io li vivo molto serenamente, non ho mai avuto paura di diventare qualcos'altro, solo che può capitare, o almeno a me è capitato più volte, di censurare degli aspetti della mia personalità che magari dovrebbero uscire fuori, ma invece li blocco e neanche me ne accorgo, perché intorno a me, nelle relazioni, qualsiasi tipo di relazione, parliamo anche di amicizie, di ambiente, di amici, di artisti, di famiglia, e ovviamente soprattutto di relazioni amorose, comunque sono tutte relazioni che, diciamo, sono necessarie, fa benissimo, ovviamente è ciò per cui si vive, anche avere relazioni con gli altri, però ovviamente c'è anche l'aspetto un po' più complicato, perché queste relazioni condizionano molto, e in alcuni casi non è semplice ritrovarsi senza farsi un po' di vuoto intorno, e quei momenti non è facile capirlo, perché si genera una confusione tra affetti, legami e diciamo proiezioni, pulsioni interiori, ecco, diciamo così. Però poi alla fine viene fuori, ecco, no, anzi, quando viene fuori, in linea di massima ci si accorge che non si è malati. Nel caso in cui invece proprio questo tipo di emozioni interiori non riescono proprio a venire fuori, lì può diventare anche grave. Quindi sono cose che si possono risolvere anche con semplicità, però in alcuni casi è veramente dura, è difficile, fa male trovarti in stati confusionali così, insomma.
Ecco, poi c'è Mezzo Scemo, che è il ritratto di un bimbo silenzioso che ama il perdersi nel vuoto e si sentiva per metà consapevole di se stesso e metà pronto ad adeguarsi agli altri. Poi l'arrivo di un'amica simile di carattere, che non resiste al mal di vivere, fa riflettere, insomma, appunto, la parte finale molto percussiva, come un cambiamento tutto da iniziare. Come è venuto fuori?
Diciamo che è uno dei ricordi che ho di me, è molto biografico, da piccolo. Ho memoria, ovviamente, cioè, bambino, insomma, diciamo che non ho avuto molti problemi, ho passato un'infanzia tranquilla, però effettivamente ho memoria di momenti di, neanche di solitudine, momenti in cui ero solo. E non stavo affatto male, e poi mi sono reso conto che questo tipo di modo anche di crescere, questa parte della mia crescita non è che appartiene proprio a tutti, ecco, quindi quell'aspetto lì me lo tengo molto caro, ecco, mi piace sapere, ricordare tutte quelle volte in cui sono rimasto solo, mi sono inventato io delle cose da solo, cose che poi non sono segreti, però effettivamente sono cose che non condividi con nessuno, ecco, quindi c'è, ecco, è una parte interiore che si sviluppa molto liberamente, ecco, questo, certo, è quello che mi interessava.
Comunque, e ovviamente, anche se stavi solo non stavi male, perché
no, affatto,
vivevi la, certo, tua poesia, diciamo.
Sì, sì, anzi, direi che sono stato fortunato, perché una parte importante della crescita, ma non solo, ovviamente poi non è che io, cioè non voglio parlare di pedagogia perché proprio non è il mio campo, parlo per mia esperienza, una parte del, diciamo, del discorso del imparare, inventare, crescere interiormente è proprio molto molto legata a, diciamo, a momenti in cui si è soli, fisicamente anche, poi dopo le parti di relazione sono altrettanto importanti, però se si vive solo invece in mezzo, sempre immersi nelle relazioni, si crea una sorta di dipendenza, per cui c'è una parte di, diciamo, la parte mezza scema, ecco, è quella che mi interessa, perché poi se non esce è un aspetto che non va bene, ognuno deve avere la sua quota di, diciamo, molto interiore e intima, che comunque è un po' folle perché è molto solitaria e non è facilmente condivisibile, ecco, un po', e anche un po' di vuoto, sì, certo, di questo, certo, io sono convinto, sono molto felice di tenermi viva quella parte, ecco, che poi si può riempire a momenti, ci sono esplosioni emotive che capitano e io insomma sono felice, ecco, di godermele appieno.
Va bene, ecco, poi c'è Molossoide, un po' onirica, un po' ironica, un gioco per perdersi un po', appunto, in giro, ma anche per accarezzare e rispettare il proprio spirito, per rimanere se stessi, con questa parte rock per il finale. Come è venuto, sì, fuori?
Allora, questo è un, diciamo, un episodio che ho utilizzato io della mia vita, cui, diciamo, ad una festa ho avuto un incidente legato, chiamiamolo incidente, legato all'uso di una sostanza che mi è stata passata e quindi mi sono dovuto gestire tutta la questione, diciamo, dell'effetto di questa sostanza, che insomma è stato un po' complicato, devo dire, per alcuni aspetti anche non è una storia solo positiva, però ho sempre pensato varie volte, vabbè, prima o poi su questa cosa che mi è successa ci dovrò scrivere una canzone, perché è stato un pochino, anche se imposto da un agente esterno, però è stato un pochino come ritrovarsi di nuovo in una situazione in cui ci sono tante persone festanti e tu invece perché sei timido, o perché è capitato così, o perché vivi più lontano, o perché così, senti che ci sono le persone che fanno la festa e tu sei un po' costretto a startene un po' più in là, da solo, e quindi, però ero grande ovviamente, quindi da qui è nata tutta questa cosa, dove poi riesce, diciamo, quella facoltà di cui parlavo prima, di prendere, diciamo, alcune cose che hai nelle tue cantine segrete, e quindi ti inventi la tua gioia interiore, la metti lì e comunque te la cavi poi in fondo, inizi a pensare all'universo, a quello che significa esistere, essere e via, e si butta lì un po' di poesia, di bellezza interiore, e in qualche modo te la cavi, ecco, il discorso, certo, è stato più o meno questo.
Ecco, infine c'è Déjà Vu, la canzone più sperimentale, che accennavi anche prima, insomma, in un connubio tra voce e melodia, ubriaca, stralunata, cioè, si entra come in una dimensione altra, dove si traballa e si cerca equilibrio, come è venuto,
sì,
fuori?
Dunque, è la coda del primo brano, in realtà. Io amo molto, diciamo, la musica strumentale, le parti suonate, le lunghe cavalcate, questa è una parte proprio emozionale che mi riguarda molto. E quindi per molti brani avevo pensato a delle lunghe code o delle intro che fossero in pratica altri brani. Poi qualcosa abbiamo tolto per, diciamo, non appesantire troppo, però la coda invece di, diciamo, Déjà Vu è proprio la coda di Luna in Quarto, e alla fine di tutto il disco si ritorna in un modo ancora più rarefatto al brano iniziale in qualche modo, e diciamo, mi serviva per ritornare un po' al punto, nel senso che ok, le esperienze vanno bene, raccontare cosa ci è successo va bene, però poi alla fine non è tanto quello che accade o quello che è accaduto che è l'importante, l'importante è, diciamo, stare ora e godersi un po' la magia del, mamma mia, sto parlando oggi proprio, sto parlando come un guru proprio oggi, comunque sì, vabbè, sono parole sincere, però sì, è proprio okay. Stare al mondo adesso e godersi, sì, la magia dell'essere, perché insomma poi prima o poi finisce, ecco, quindi c'è un po' di tensione, di vita e di morte, perché sì, insomma, prima o poi finisce, questa cosa è bella, è quello che ci è capitato, è bene così, insomma, ecco. Okay. Ecco fatto, abbiamo fatto il giro di tutto il disco, che bello!
Sì. E chi ha suonato il disco assieme a te?
Allora, il disco è, diciamo, batteria e voci sono le mie. Sì. Perché io, vabbè, come già hai detto tu, abbiamo detto un po' di volte, sono stato più che altro batterista negli ultimi 15 anni, 20 anni, insomma, e è la prima cosa che ho iniziato a fare da quando ho 8 anni e suono la batteria, quindi avevo proprio bisogno di, cioè non avrei avuto facilità a parlare con un altro batterista. Sì. Facevo prima a farle io, neanche lo sapevo bene, ma sapevo che le dovevo fare io, e vabbè, la voce ovviamente è la mia, poi le chitarre le ha fatte tutte Daniele Borsato, che è il chitarrista con cui ho suonato con Lucio Leoni per tanti anni, e anche ad un certo punto è il chitarrista delle Sigarette, che è questo duo batteria e chitarra con cui io suonavo fino a un paio d'anni fa. Mm-hmm. E quindi è anche lui, insomma, la persona con cui collaboro da tanto tempo, e insomma, non lo dico perché lo conosco da tanto, ma è veramente un chitarrista eccezionale. Il basso è di Giovanni Pallotti, che è un altro amico veramente in gambissima, che attualmente è impegnato in tante cose, fa l'allestimento dei live, suona con Marco Mengoni, prettamente il suo impegno, diciamo, quello più in vista. Sì. Che è il suo impegno con Marco Mengoni, ma suona con Giovanni Truppi, insomma è una persona veramente che stimo moltissimo, e tutto il disco è stato curato, registrato, mixato, prodotto da Fabio Grande, che è un altro amico fonico e anche lui musicista molto in gamba, e poi il master è stato diciamo sistemato da Claudio Gruer, che è un musicista romano in gambissima, che è uno studio di mastering, insomma, è anche un ingegnere del suono, quindi insomma persone che io veramente reputo molto più brave di me, quindi sono molto contento di aver avuto il loro appoggio, il loro lavoro, perché il disco è molto bello per me, cioè, veramente mi hanno aiutato a farlo venire proprio come volevo, ecco. Anzi meglio di come volevo.
Ma ci sono state delle canzoni che non venivano comunque come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
Sì, certo. Non tante, devo dire. Ambulanza, per esempio, che è un brano che tutti mi dicono che bello, in realtà è andata, si è un po' spostata, diciamo, rispetto all'ambiente che avevo io in mente, e adesso la prendo per come è come se... Però io avevo un'aspettativa, e in altri casi, non avendo aspettativa, invece sono rimasto molto più felice. L'aspettativa è sempre un po' un problema per me. Invece un altro brano che diciamo sapevo esattamente come lo volevo, è andato a finire pure da un'altra parte, e quello lì non l'ho messo nel disco e uscirà nel prossimo disco. Però c'erano degli errori anche di scrittura, mi sono accorto che c'era qualcosa che dipendeva da me. Spesso succede questo, che portarlo diciamo, condividerlo con altre persone, nel caso in cui non funziona, c'è qualcosa che non va, in realtà a me succede che diciamo, mi accorgo che non è un brano così forte come per come lo magari me lo immaginavo io, e c'è qualcosa che non va, diciamo, in quello che io sto proponendo. Questo è successo con un paio di brani, in realtà su 9 brani, anzi erano 10, solo su 2 è successo così, e invece sugli altri tutto è migliorato, quindi è andata molto molto bene, molto bene.
Okay. Chi ha curato la copertina del disco?
Allora, la cover e tutto l'artwork è opera di Marta Pianta, che è una fotografa grafica che è di base a Bologna, e che, diciamo, ci sono arrivato perché collaborando anche con la Trova Rubato per l'uscita del disco, e abbiamo, diciamo, tra le varie opzioni, poi parlando con Marta ci siamo trovati bene. Tra l'altro l'ho incontrata proprio ieri ad un festival a Bologna, e le ho lasciato la sua copia del disco, perché sono arrivati i vinili da pochissimo, quindi è stato proprio emozionante, perché è opera sua. La foto delle arance è un'idea che avevo io, perché avevo fatto una foto io a casa, ma ovviamente malissimo, col telefono, però all'ultimo, proprio quando stavamo per decidere, ho detto: senti, ma una cosa così invece ti potrebbe interessare. Lei era molto contenta di questa idea dell'arancio, anche di un po' dello scherzo di chiamare un disco malato e mettere le arance in copertina, insomma, che è la classica cosa, stai male, ti fai una spremutina d'arancia, e infatti nel retro c'è il bicchiere con la spremuta d'arancia fatta ormai dentro al bicchiere. A me piaceva molto perché ricordava il tramonto. È un disco, secondo me, un disco tutto crepuscolare, fra albe e tramonti, e i colori delle arance aperte sono quelli là, quindi mi piaceva questo, le ho chiesto di utilizzare la foto come voleva lei l'ha rifatta molto meglio, e poi all'interno c'è una parte, diciamo, di mare e di cielo, c'è un bel, non so se si chiama celeste, io non so come i grafici hanno tutti i nomi giusti per i colori, comunque diciamo che è una cosa che è tendente al celeste, non so se è proprio celeste, comunque c'è mare e cielo dentro, e fuori invece c'è questo sole arancione rosso, e quindi sì, insomma, sono molto molto contento, e vederlo in grande sul vinile è molto bello, sì, sono proprio felice, anche lei è stata una fortuna da incontrarla, sono sicuro che se lei vorrà, io vorrò sicuramente continuare a collaborare con lei.
Benissimo. Allora, hai delle date per le prossime settimane che ci vuoi ricordare?
Sì, allora, vediamo se me le ricordo. Domani sono a Roma alla una rassegna che si chiama Sempre Più Fuori, per cui c'è la mia prima uscita in band in un parco. E poi sono il 5 a Torino, all'Off Topic per Cantautori in Canottiera, quindi dopo domani. Poi il 7 sono a Morrovalle, che è in provincia di Macerata, e l'8 sono a Montespertoli, questi sono quelli di questa settimana, Montespertoli, che è in provincia di Firenze, sì. Rock un Monte si chiama la rassegna. Poi ce ne sono altre, però aspettiamo sempre, perché io sto collaborando con, in particolare con Giancane e con Francesco Motta, e capita spesso all'ultimo di sapere se poi posso aprire i loro concerti, e quindi settimanalmente aggiorniamo. Il modo migliore, purtroppo, diciamo, non ho un tour pianificato, però le date sicuramente escono settimanalmente, quindi settimanalmente io aggiorno nei miei social. E per ora procediamo così, diciamo, navighiamo a vista, poi sì, ce ne sono altre che già conosco, però andiamo avanti di settimana in settimana, mi piace, dai, così.
Va bene, allora, per avere il disco cosa bisogna fare? Se vuoi lasciare riferimenti anche per le date?
Sì, il disco, allora, passando dai miei social, sì, diciamo, si può arrivare facilmente al negozio online per acquistare il disco, si può ascoltare ovviamente su tutte le piattaforme digitali, c'è il Bandcamp della Trova Rubato, che è diciamo, l'incaricato di spedire il disco, o altrimenti si va nei negozi e si ordina, perché c'è una distribuzione fisica, già ci sono degli ordini e quindi si può andare anche nel negozio dei dischi e chiedere del disco Malato di Lepre, è distribuito da Audioglob, perciò si può ordinare, ecco.
Ok. Va bene Lorenzo, io ti ringrazio, è sempre un piacere ascoltarti e ti faccio tanti complimenti per quest'altro tuo disco. E ti auguro allora tanta buona musica ancora.
Grazie tante Francesca, grazie a tutti.
Va bene, alla prossima allora.
Dai, ciao. Perfetto, quando vuoi. Vi saluto, buona domenica, ciao, ciao a tutti. Ciao ciao.
Io non stavo bene, e che potevi fare? Portarmi all'ospedale da qualche luminare a farmi raddrizzare, a farmi diventare qualcosa che ti poteva piacere. Tu non stavi bene, il mio momento arrivava, il resto non mi spaventava. Da fuori ti sembravo malato, da dentro aveva un altro significato. Volevo diventare qualcosa che mi poteva piacere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2 secondi, 3 minuti, 4, 5 giorni, 6 settimane, 8, 9, 10, 11 anni. 2 secondi, 3 minuti, 4, 5 giorni, 6 settimane, 8, 9, 10, 11 anni. 1, 2 secondi, 3 minuti, 4, 5 giorni, 6 settimane, 8, 9, 10, 11 anni. 1, 2 secondi, 3 minuti, 4, 5 giorni, 6 settimane, 8, 9, 10, 11 anni. Non sarà mai tardi, non è troppo tardi, non sarà mai tardi.